Ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, perché tu sei colui che sa trarre il bene anche dal male, è la tua specialità. Noi crediamo di aver camminato in vano, di avere imboccato delle strade false, e tu proprio attraverso il nostro errare ci riconduci alla casa. Ti ringraziamo perché il tuo amore è più grande delle nostre povertà e la tua tenerezza supera ogni nostra attesa. Lodiamo anche te, Signore Gesù, che sei il risorto, il vivente. Davvero tu ci sorprendi con la tua bontà, la tua cura per ciascuno di noi. Tu sei il pastore che porta sulle spalle tutto il gregge. Ci porta sulle sue spalle, ci protegge, ci guida, ci sostiene. Tu conosci uno per uno le tue pecorelle, ci vuoi tenere uniti al tuo cuore. Ti benediciamo per questa tua bontà che come sempre ci stupisce. Ti lodiamo e ti benediciamo, Spirito Santo. Ti diciamo tutta la nostra riconoscenza perché sei tu che susciti in noi desideri di bontà, di bellezza, di trasparenza, di verità, di luce. Tu sei l'amore che scaturisce dal cuore, dal Padre e del Figlio. Ti preghiamo di operare in noi, di ricolmarci della tua presenza, di farci diventare tempio del tuo amore. O Maria, tu che sei la nostra madre, tu che sei la nostra guida, il nostro modello di abbandono alla tenerezza del Padre, insegnaci il segreto dell'umiltà e dell'obbedienza che diventa amore. Amen.
Amen.
Siamo arrivati al versetto 5 del capitolo 15 Abbiamo visto come Paolo e Barnaba arrivano, cominciano a narrare, a raccontare ciò che hanno vissuto, quindi questo momento bello, narrativo, raccontare l'esperienza, in fondo è bello raccontare la propria esperienza, perché raccontare la propria esperienza è un modo per raccontare come Dio agisce nella tua vita, più che fare dei discorsi teorici, le esperienze sono quelle che colpiscono, quando uno racconta quello che ha vissuto, l'altro è lì, ascolta, se uno racconta delle cose teoriche passano, ma le esperienze toccano. Ed ecco che arriva, allora, dopo che ha parlato Paolo e Barnaba, non arrivano persone che presentano la loro esperienza, ma arrivano persone che cominciano invece a parlare di teorie, allora si alzarono alcuni della setta dei farisei che avevano aderito alla fede, quindi non erano cattivi, farisei, gente che aveva approfondito la fede, gente che conosceva molto bene la legge, che amava la Torah, gente sinceramente desiderosa di Dio, anzi avevano aderito alla fede, quindi avevano riconosciuto Gesù, non sono degli imbroglioni, dei falsoni, persone che, no, gente seria, probabilmente in buona fede, dicendo, notate bene il verbo usato, bisogna circonciderli e imporre loro di osservare la legge di Mosè. Ecco, e questi giudei, attaccati al loro cammino spirituale, cioè al Pentateuco, parlano proprio così, bisogna, questo è necessario, Quindi dire che bisogna oppure è necessario nel linguaggio di Luca, perché ricordiamo che stiamo leggendo i testi di Luca, nel linguaggio di San Luca vuol dire è volontà di Dio che accada così, quindi è come se loro dicessero solennemente la volontà di Dio è questa, che queste persone si facciano circoncidere e che osservino la legge di Mosè, questa è volontà di Dio, e noi siamo sicuri di questo. E Dunque non si scherza, non ci sono in gioco degli interessi personali. C'è da una parte il desiderio di fare la volontà di Dio, ma il problema è sulla divergenza di quale sia la volontà di Dio. Io penso che tutte e due vogliono fare la volontà di Dio. Da una parte Paolo e Barnaba vogliono fare la volontà di Dio e sono in ascolto di Dio, un Dio che ha parlato negli avvenimenti, un Dio che ha parlato nelle esperienze che hanno vissuto. Dall'altra parte ci sono coloro che dicono la volontà di Dio è questa, dove sta la volontà di Dio? E qui il problema. Tutti la vogliono, ma non sono d'accordo su quale. E quindi nasce una lunga discussione, probabilmente una discussione lunga, animata, intensa, quindi questo non è un contrasto con un'autorità riconosciuta. Non si deve aver paura a discutere, è anche importante, anche a lungo tempo. Non dice questi disgraziati intavolarono una discussione interminabile. No, le discussioni vanno bene, bisogna discutere. È importante discutere perché la discussione aiuta a chiarirsi le idee, no? Posso sempre trovare uno che ha un'idea migliore della mia discutendo, no? Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Le persone intelligenti la cambiano spesso perché trovano sempre qualcuno che ha delle cose migliori delle loro. E allora si cambia idea perché ho trovato qualcuno che mi ha detto una cosa che io non avevo pensato e che probabilmente è migliore della mia. No? Le persone insicure non cambiano mai idea perché hanno sempre paura che cambiando idea chissà cosa succede, no? Allora mi attacco alle mie idee, le persone insicure, cioè idee, cambiamenti di ogni cosa, regole di vita. Si è sempre fatto così, questo ci dà sicurezza. Il se si è sempre fatto così è una specie di baluardo di sicurezza, no? E quindi il rischio è quello di vivere imbalsamati, perché si è sempre fatto così, come vi dicevo già, trasformare la vita in un museo. E quindi nasce questa lunga discussione. Nella Chiesa primitiva si parlava molto liberamente, questo è bello, importante. È laddove non si parla che nascono gli equivoci. Quando si parla non si deve aver paura, si parla, si discute, si dice anche nella famiglia, non bisogna aver paura della conflittualità, è normale, la conflittualità, cioè non si può vivere, non litighiamo mai perché se no, ma no, si litiga e poi si va d'accordo meglio di prima perché si chiariscono tante cose, è importante. L'assenza di conflittualità spesso nasconde delle mine nascoste sottoterra, però esplodono dopo, prima o poi. Non bisogna aver paura che questa conflittualità emerga, perché poi si chiarisce tutto. E invece quando si cammina sulle mine, che non sai mai se esploderà, se non esploderà. Io ho trovato delle comunità religiose terribili, cioè dove appena entravi sembrava l'oasi della pace. Ci rimanevi 10 minuti e capivi che stavi camminando, c'erano 10 suore, 10 mine, tutte ben accuratamente nascoste che non devono esplodere. Capite che non si può vivere così, è un inferno, perché non puoi parlare, non puoi dire niente, perché è per cui si vive ognuno nel suo ghiacciaio, oppure la sua ghiacciaia, chiamiamolo così, il suo freezer. Relazioni gentili, ma glaciali. E questo non è la Chiesa, questa è un'altra cosa, questa è una comunità cristiana. Dobbiamo essere molto molto attenti. E si radunarono allora gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione. Quindi dopo che hanno lasciato parlare questi, che hanno discusso a lungo, ecco che cominciano a discutere. E alla fine, dopo aver discusso a lungo, una vivace discussione, quindi si parla proprio di vivace discussione, notate bene, come vi dicevo prima, il linguaggio dei fratelli nasconde, un po' questo linguaggio di questi fratelli giudei nascondeva una certa rigidità, no? Questo bisogna, poi questo imporre la legge, quindi, qualcosa che si vede già che si tratta di qualcosa di pesante. L'amore non è pesante, se è pesante non è più amore, no? Oppure può essere pesantissimo ma non lo avverti. La famosa storiella che io racconto sempre, che mi ricordo dalla seconda elementare, libro di lettura, titolato Mamma, una bellissima copertina Ciclamino, mamma era scritto in oro, e erano i primi libri che uscivano con la plastica di sopra, che noi facevamo così con le unghie e poi tiravi via la plastica. E quindi era inutile che c'era, però mi ricordo che c'era un raccontino, c'era una bambina che stava portando in groppa un ragazzotto, passa un signore e le disse butta giù questo poltrone, non senti che è pesante? E lei rispose: non è pesante, è mio fratello. Allora capite, può essere pesantissimo, ma se tuo fratello è leggero come una piuma. Può essere leggero come una piuma, ma se non è tuo fratello, non riesci a sopportarlo. Solo quando l'altro diventa un fratello, allora non è pesante, se no, sempre pesante. Del resto San Paolo lo dice chiaro, portate gli uni i pesi degli altri, non dice, ognuno porta i suoi pesi, per favore non gravate sugli altri. Mi raccomando, poi non siate... non date fastidio, non dovete essere di peso, no, è normale essere di peso gli uni degli altri, è normale. Per cui quando senti una persona che dice ma io non voglio essere di peso, lì c'è una montagna di orgoglio da abbattere, perché la persona che non vuole essere di peso vuol dire che non vuole essere fratello, perché in famiglia si portano gli uni i pesi degli altri. Famiglia in francese si dice foyer. Curioso, no? Ecco, quindi in famiglia si portano gli uni i pesi degli altri. Nessuno deve dire ma io non voglio essere di peso. Se tu non vuoi essere di peso non devi neanche venire dentro qui, perché tutti siamo di peso. Io come padre sono di peso, al di là degli 80 kg miei, poi sono di peso, ma tutti siamo di peso. Ma proprio questo, è qui la sfida, portare gli uni i pesi degli altri. Così adempirete la legge di Cristo. La legge di Cristo è portare gli uni i pesi degli altri. Ma quando il peso diventa così, capite, imporre, bisogna, capite, siamo qui, non è più amore, ma siamo di fronte a qualcosa che ti grava sulle spalle. San Paolo stesso parlerà, poi dirà, ma è stato impossibile per noi portare un peso così grosso. La legge è stata il pedagogo che ci ha portato a Cristo, che ci ha fatto capire che era impossibile mettere in pratica tutti questi 600 rotti precetti. Allora Pietro si alzò alla fine, dopo la vivace discussione, Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio mi ha scelto tra voi perché per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero alla fede. Ecco, notate bene cosa dice Pietro. Pietro riprende il tema di quello che aveva già svolto, vi ricordate, la conversione di Cornelio. Il primo a entrare ufficialmente dalla porta, anzi è Pietro che è entrato in casa sua, ricordate questa bella immagine, no? Di questo Pietro che deve varcare diverse soglie. Prima entra in casa di un uomo immondo, un uomo che faceva il pellaio, che cuoiaio, e quindi puzzo, immondezza, impurità, tutte le cose che la legge, e poi il Signore che lo invita a superare un'altra soglia, mangiare, ma alzati e mangia, mangiare tutti gli animali impuri, e poi altra soglia da varcare in casa di Cornelio, mamma mia, in casa di un pagano, e poi in casa di un pagano arriva lì e questi parlano già, hanno già ricevuto lo Spirito Santo. Allora Pietro dice, e qui, allora voi sapete questo. Quindi, e senza imporre, notate bene che Pietro non dice che adesso guardate, io ho ricevuto il primato da Cristo, dunque come primo Papa ho il diritto di dirvi quello che penso e quindi quello che dico io è legge. No, assolutamente no, nessun Papa farebbe così, né San Pietro né anche i Papi successivi, mai è stato fatto così. Cioè, questo qui è la fantasia popolare che spesso ha, soprattutto certe distorsioni sul ruolo del papato. Nessun papa si è mai sognato di inventare i dogmi mentre dormiva. I dogmi non sono stati inventati dai papa, ma sono semplicemente delle sottolineature che il Santo Padre ha fatto in certi momenti quando questi dogmi venivano smentiti. Quando un dogma che era già presente nel tessuto della Chiesa da sempre, a un certo punto si vede che viene messo in dubbio, si dice un momento, attenzione, qui bisogna riaffermarlo perché ci va di mezzo qualcosa di importante, qui le nostre radici sono qui, quindi finché nessuno l'ha messo mai in dubbio, va avanti. E quando comincia a essere messo in dubbio, che allora questo deve dire, no, attenzione, qui ci sono delle cose su cui non si può discutere, perché questo qui ce l'ha consegnato Gesù, non l'abbiamo mica deciso noi, noi non abbiamo diritto di decidere ciò che bisogna credere, ciò che non bisogna credere. Questo ce l'ha consegnato il Signore Gesù, noi aspetta la fedeltà. Quindi Pietro, nella sua esperienza, testimonia ciò che Dio ha fatto in suo favore, cioè in favore dei pagani. Ha dato loro il dono dello Spirito e non ha fatto distinzione tra giudei e gentili. Quindi ha purificato i loro cuori con la fede, no? Quindi ascoltassero per bocca mia la parola, parola della buona notizia, il Vangelo, e venissero alla fede, quindi li ha purificati. Ha dato la parola giusta, la parola di salvezza, e li ha purificati. E notate bene anche qui, Dio che scruta i cuori ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi. Dio non fa differenza di persona. Vedete che viene ribadito un po' quello che era già successo appunto a Cesarea, in casa di Cornelio. E quindi non ha fatto distinzione tra giudei e gentili. L'argomentazione di Pietro è indiscutibile, perché interpella l'esperienza degli ascoltatori del popolo di Dio. Dio conosce i cuori, non fa differenza di persone. A lui è accetto il cuore purificato. Dunque l'importante non è la circoncisione o la non circoncisione, non è essere giudei o essere pagani, ma l'importante è il cuore. Vi ricordate che c'è un brano del primo libro dei re, libro di Samuele, dove Samuele va per ungere re Davide. Dio gli ha mandato, gli ha detto vai, che devi ungere prima Samuele 16, mi pare sia. E lui va, deve sostituire Saul si è dimostrato infedele, ha fatto i suoi comodi, ha perso di vista il Signore, si è centrato più sul potere che sul servizio, e allora entra in casa di Jesse e dice lì io ho scelto uno come re. Si presenta il primo, maggiore, siediti che oggi voglio parlare con te e con i tuoi figli, mettiamoci a tavola, entra il primo. E allora lo vede, bello, grande, grosso, superiore a tutti, dice, forse è lui. E il Signore dice, no, non è lui. Il Signore guarda, Dio guarda, il popolo, l'uomo guarda le apparenze, il Signore invece vede il cuore. Ecco qui, questo riferimento. Il nostro Dio vede i cuori. Noi ci prendiamo le apparenze, noi ci prendiamo circonciso o non circonciso, ebreo o non ebreo, praticante o non praticante, Dio vede il cuore. L'essenziale invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. Quindi si può citare Sant'Egiuperino, il piccolo principe. E poi sottofondo c'è anche un altro passo biblico, che anche lì, perché San Paolo riprenderà questo tema del cuore, lo riprende nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo al capitolo 9, mi pare, la seconda lettera ai Corinzi, viene citato questo Dio che guarda i cuori. Quindi, or dunque, ecco qui, dopo aver detto questo, dice, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare. Ricordate la parola, imporre su di loro di osservare la legge. Pietro riprende il termine imporre, e Paolo, San Pietro dice, è giusto, è vero, è veramente un imporre, è un giogo così pesante che noi non siamo stati capaci di praticarlo, perché le leggi le conosciamo, ma abbiamo scoperto semplicemente di essere peccatori. È scritto non rubare e noi continuiamo a rubare. C'è scritto non uccidere e noi continuiamo a fare del male e uccidere. Quindi alla fine le cose sono scritte, e Quindi non abbiamo saputo portare questa legge, perché dobbiamo imporla sugli altri? Perché non dobbiamo spalancare a tutti la misericordia? Quindi non dover guardare in faccia a nessuno, eh? Il Signore guarda il cuore, il Signore non fa ingiustizie, il Signore è capace di distinguere se una persona è adatta o meno a un compito delicato, quindi Lui sa, non decidiamo noi, non è attraverso la legge. Il Signore dunque non fa differenza e purifica i cuori con la fede. Ma domanda, come avviene questo processo di purificazione che il Signore compie? Il libro del Levitico risponde che è puro chi fa un sacrificio di un animale perfetto, cioè senza difetti al Tempio, questo è puro, viene purificato. Tu fai un sacrificio di un animale senza difetti ed ecco che sei purificato, quindi secondo certo rituale. È chiaro che questo significa essere dentro il popolo di Dio, dentro l'alleanza con il Signore espressa con la circoncisione, questa è la purezza. I profeti invece, che non hanno mai negato però il valore del Levitico, non è che i profeti dicevano ma quante storie sto Levitico, ma no, non è vero, no, i profeti senza negare questo insistevano piuttosto sull'importanza del cuore puro, una condotta conforme alla Torah non è semplicemente qualcosa di esterno, ma è qualcosa che tocca la profondità della tua volontà, la tua decisione esistenziale, questo che conta. Lo troveremo durante la Quaresima, a Iosa, questo tema del non offrite sacrifici come state facendo quest'oggi, ma io non ne ho fin sopra i capelli dei vostri sacrifici, tutti gli animali sono miei, c'è mica bisogno di prendere un animale per offrirmelo, sono già tutti miei, cosa vuoi offrirmi che non sia già mio? Piuttosto offritemi il vostro cuore, questo che io desidero, desidero la vostra vita, desidero la vostra libertà. Quindi la riflessione e la ricerca continuano per secoli ancora, dopo la drammatica dopo la drammatica svolta dell'esilio babilonese, dove lì non c'erano né liturgie né tempio, il problema si poneva lì, è lì che si è posto il problema e finalmente hanno detto, ma allora vedi, qui non abbiamo più liturgie, qui non possiamo più offrire sacrifici, il tempio è a Gerusalemme, anzi non c'è più neanche quello perché l'hanno bruciato, adesso come facciamo a diventare puri? No? Visto che siamo imbloccati, no? Se mancano tutti gli strumenti per diventare puri, come facciamo? Gli animali non ce li abbiamo perché non siamo qui, siamo in casa d'altri, il tempio non c'è più, i riti sono stati aboliti, allora è qui, allora non i riti, non, perché questi sono legati alle cose esteriori, alle contingenze. In alcuni matura allora, soprattutto durante il periodo dell'esilio, matura una maggiore consapevolezza che il cuore dell'uomo non può mai essere puro, se non è il Signore a purificarlo con un intervento radicale, ricordate Ezechiele, quando Ezechiele dice, cari miei, soltanto il Signore può intervenire, trapianto del cuore, qui bisogna fare il trapianto del cuore, avete un cuore di pietra, ebbene vi darò un cuore di carne, questo è proprio esprime la nostra radicale insufficienza di fare qualcosa per Dio, tu non puoi fare niente, devi solo farti cambiare il cuore, chi lo cambia? Lui, decide Lui. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, ricordate Ezechiele 36:26. E possiamo dare fiducia solo alla promessa di Dio, al suo compimento che avverrà attraverso il Messia. Allora si capisce che in questo contesto, riassunto abbastanza schematicamente attraverso questo cammino che vi ho fatto intravedere, si arriva all'esperienza fatta dalla comunità dei discepoli di Gesù, all'esperienza della Pentecoste, che è un'esperienza fondamentale, un'esperienza che si è ripetuta per esempio in casa di Centurione, come abbiamo visto, in casa di Cornelio, lì Pietro dice ma come, qui è arrivata la Pentecoste, lo Spirito Santo è arrivato anche nei cuori di questi impuri, e allora vuol dire che non ritenere impuro ciò che Dio ha purificato, no? È la stessa cosa che è stato detto a Pietro mentre diceva mangia, 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 alzati, uccidi e mangia, no, non mangio mica io, queste cose qui non sono kosher, non posso mangiarlo, ma io le ho purificate, quindi tu mangia. Pietro afferma allora due cose, eh? Afferma che Dio ha purificato i cuori dei pagani con il dono dello Spirito Santo, così come aveva fatto con i giudei, discepoli di Gesù il giorno di Pentecoste, quindi Dio li ha già purificati. Seconda cosa, le norme prescritte dalla Torah non solo non sono decisive, tant'è vero che neanche i giudei sono riusciti a metterle in pratica, ma sono superate perché è arrivata la grazia, è superata la legge, è arrivata la grazia. Notate bene, legge e grazia si possono esprimere con due parole, eh? Paolo le chiama anche, perché c'è tutto un vocabolario nel Nuovo Testamento che dovremmo imparare a discernere, Paolo chiama anche carne e spirito, la carne è la legge, che non c'entra niente col salumiere, con le bistecche o altre cose, perché sempre, spesso noi abbiamo trasformato carne, ah, ho fatto i peccati della carne, qualche volta qualcuno me lo dice, io rispondo sempre, quello del formaggio no? Perché tutti i peccati sono carne, perché carne vuol dire la mentalità di questo mondo che è ancora viva in noi, mi salvo da solo, mi salvo con le mie preghiere, con le mie novene, con il mio sforzo, mi salvo da solo. Allora potremmo dire carne uguale mi salvo, spirito uguale sono salvato, sono due modi diversi. Allora devo fare tutto io, perché se non faccio questo non mi salvo, eh? È un po' la teologia del merito, che devo meritare, ma cosa vuoi meritare? Non c'è niente da meritare, è già meritato tutto Gesù Cristo, tu devi solo spalancare le mani e ricevere tutto, non ci sono dei meriti. L'unica cosa che meritiamo sono le legnate, ma Dio non ce le dà. Questo l'abbiamo meritate tutte, anche di più di quello che dovremmo ricevere. Noi possiamo solo ricevere il dono, se spalanchi le braccia lui te lo dà gratuitamente, ti ha dato tutto in anticipo e gratis, diversamente da quello che facciamo noi, la nostra mentalità è una mentalità computeristica o da partita doppia, no? Io ti do perché tu mi dia, io conquisto così avrò il premio. Pensate che dietro qui la mentalità che è molto diffusa al giorno d'oggi, per esempio molti cristiani, virgolette cristiani perché non so che tipo di cristiani sono, molti cristiani che credono nella reincarnazione, ma è quanto di più lontano c'è dal cristianesimo. Perché? Ma perché dietro ci sta una mentalità di non gratuità, cioè io attraverso una rigenerazione, nuova rigenerazione, per 15 vite mi pago il paradiso. Quando arrivo dico, Signore, guarda, io ho avuto 15 vite, prima mi sono incarnato nel gatto, nel moscerino, nel speltà, ecco qui, sono qui, ho pagato tutto, adesso ho diritto al paradiso. No? Tu non hai bisogno di questo, perché il paradiso ti viene dato in anticipo. Il papà dice, se sarai promosso ti regalo la bicicletta. Dio ti dà la bicicletta prima di essere promosso. Questa è la gratuità. Cioè, scusate i termini banali, no? Da itis. Quindi, nel senso che io sono andato da molti anni all'itis, dove si diceva inutile tentare istruire somari, e allora ho dovuto acquisire questo linguaggio magari banale, se volete. Molto terra-terra. Ora, è chiaro, cioè, Dio ti dà tutto gratis. Allora, mentre noi abbiamo una mentalità computeristica, una mentalità dove devi conquistare tutto e nessuno crede che ti può regalare qualcosa gratis, noi abbiamo sempre l'idea, ma se mi regala qualcosa gli metto il trucco. E arriva, signora, guardi, lei ha vinto questo biglietto della lotteria, le regaliamo il viaggio per due, deve solo comprare una lavatrice, questo, e poi magari troviamo anche a sorte, dice allora. Capite? E allora uno dice, ma chi è che... No, Dio invece ti dà proprio tutto gratis, non c'è trucco dietro. Allora è qui, e San Pietro mette in risalto questa gratuità. Vedete, noi con tutta la nostra legge non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto uno sforzo immane e dopo tutto questo nostro sforzo abbiamo partorito un topolino, cioè nulla. Una montagna che grida forte nelle doglie del parto, e improvvisamente ha partorito un topolino. Niente. E allora è inutile. Quindi il testo dice letteralmente: non siamo salvati per grazia delle nostre forze, ma noi siamo salvati per grazia come loro, per grazia di Dio, non in grazia dei nostri sforzi, in grazia della nostra bravura, in grazia della legge. Siamo salvati grazie alla grazia di Dio, ecco un gioco di grazia e di grazia. Quindi anche noi siamo come i pagani, tutti siamo stati salvati. Perché noi dobbiamo essere diversi? Ecco qui si esprime quindi questo termine di paragone, no? Con i pagani. Tutti dunque siamo ugualmente accolti e salvati. Il Vangelo della grazia è l'unico modo per salvarci ed è ciò che fa unità del popolo di Dio. Non ce n'è uno migliore degli altri. Abbiamo letto stamattina un brano della lettera ai Romani che parlava proprio di questo, no? Loro e noi, ma figurati che sono. Immaginate un grattacielo e una casa di un piano, un grattacielo di 87 piani e la casa di un piano. Io sono più alto di te, ma guardate che quando davanti a Dio è come paragonare la distanza che c'è tra un grattacielo e la casa di un piano con la distanza del sole. Alla fine appaiono tutte e due formiche, anche meno. Cosa vuoi, che differenza c'è? C'è da ridere, capite? Davanti a Dio. Se anche fossi un grattacielo sei niente. E d'altra parte poi Dio è addirittura così grande che sono i piccoli ad essere accolti e non gli altri. Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e hai rivelate ai piccoli. Ecco allora che veramente siamo di fronte a qualcosa di molto bello, no? Questa molto consolante. Quindi è per grazia del Signore Gesù che noi crediamo di avere la salvezza, allo stesso modo di loro, è uguale, siamo uguali, grazie, gratuitamente, non abbiamo meritato niente, noi l'abbiamo tradito come gli altri. Ecco, il pensare che i primi a tradire Gesù sono stati proprio gli apostoli, capite? Allora questo ci consola, siamo tutti in buona compagnia, insomma. Una banda di traditori, insomma. Sapete, rubare poco, rubare molto, ma tutti ladri alla fine, no? Non è che chi ruba poco, alla fine siamo lì. Il principio è lo stesso. Il peccato è il peccato. Non esistono peccati gravi e peccati piccoli. Certe volte io devo dire, sì, certi peccati non li ho mai fatti perché avrei avuto vergogna tutta la vita, ma non per l'amor di Dio, capite? Sono i peccati che uno non fa solo perché avrebbe vergogna lui di se stesso. O lo vedete che no, uno non è che l'ho fatto perché amavo tal punto Dio che allora non ho peccato, ma va? Avevo talmente vergogna di me stesso se l'avessi fatto che non l'ho fatto, capite? Allora è lì, eh? Mi ricordo un giovane che mi diceva, guarda, proprio lui che mi ha fatto riflettere su questa cosa, un giovane di 18 anni, che gli ho detto, ma guarda, sì, hai fatto un po' di male, ma potevi fare di peggio. Dice, no, ma lui mi ha fatto, ma non creda, non è che l'ho fatto perché mi sono fermato davanti al male, ma perché avrei avuto una vergogna immensa di me se l'avessi fatto. Oh, boh, vedi, si possono anche non fare peccati per orgoglio, non è detto che l'impeccabilità nasca sempre da umiltà o d'amore di Dio, per cui siamo in una buona barca, no? Tutti quanti in buona compagnia, o per una cosa o per l'altra, ci siamo di fronte. Allora, di fronte a questo discorso di Pietro, che è ancora un discorso esperienziale, no? Ricordate, siamo di fronte alla catechesi esperienziale, una catechesi che nasce dall'esperienza, delle riflessioni che non nascono dalla lettura di libri di teologia, ma nascono proprio invece dalla lettura dell'esperienza. Guarda, l'esperienza che abbiamo fatto è questa. Che Dio è arrivato prima di noi, che Lui non ha avuto schifo, che Lui non ha schifo, che per Lui siamo tutti figli, e siamo tutti figli, sia il figlio che è scappato, sia il figlio che è in casa, sono due figli disgraziati, perché quello che è scappato è tornato a casa per il pane, quello che era in casa non è mai stato in casa perché ha sempre giudicato il padre e il fratello, quindi alla fine sono uguali. Tacque tutta la moltitudine. E ascoltavano Barnaba e Paolo, che raccontavano quali miracoli e prodigi aveva fatto il Signore tra i pagani per mezzo di loro. Quindi c'è tutto un racconto che si sussegue, sarebbe, mi piaceva essere una mosca, essere là, poter partecipare, no? Pietro che dice una cosa e quell'altro, è vero, guarda anche noi, abbiamo sperimentato questo e quest'altro. E la moltitudine rimane lì, a bocca aperta, tacque. Proprio con questo stupore di chi dice, ma davvero Dio opera meraviglie. Dio è più grande di noi, i nostri schemi sono gretti, ma Lui veramente è incredibilmente misericordioso. È la giustizia di Dio, quello che dicevamo nell'omelia stamattina, questa giustizia di Dio che non è il Dio che punta il dito su di te, la giustizia di Dio che è Dio così fedele alla sua promessa di fedeltà e di amore, che dove manca la giustizia porta la giustizia, ecco la giustizia di Dio. È un Dio che porta giustizia, che porta amore là dove l'amore non c'è, per quello che Dio viene e la sua giustizia è come l'abissi, perché è una giustizia immensa, è una misericordia che colma tutti i nostri abissi. E anche qui vedete abbiamo certamente da riflettere molto, no? Anche su noi, su noi stessi, sulla nostra accoglienza, sul nostro giudicare gli altri, sul nostro dividerci tra i più bravi e i meno bravi, su quelli che fanno le novene e quelli che non lo fanno, quelli che vanno in chiesa sempre e quelli che non vanno. Dobbiamo veramente essere molto aperti a quello che von Balthasar chiamava i cristiani anonimi, cioè coloro che magari non sono scritti neanche l'anagrafe parrocchiale sui libri di battesimo, ma che magari vivono il Vangelo in maniera più profonda di noi, pur non avendo mai conosciuto Gesù Cristo, ecco, questi cristiani anonimi, cioè queste persone così aperte alla verità, che se solo conoscessero Cristo, farebbero un percorso incredibile rispetto al nostro, che siamo nati, battezzati, cresciuti in un certo ambiente e siamo dei cristiani tiepidi, vergognosamente tiepidi, da fa schifo noi stessi a Dio, no? Ti sto per vomitare dalla mia bocca, cioè, fa schifo. Allora credo che qui, ecco, questa riflessione, questo stupore delle cose di Dio, oh, ci mette in pace con noi stessi e con gli altri, ci rende meno capaci, meno propensi al giudizio verso gli altri e ci rende più misericordiosi anche con noi stessi. Credo che questo ci apra una grande fiducia, una grande speranza, una grande gioia. E boh, ecco che davvero il Signore ci aiuti a fare questa esperienza profonda, fino a diventare anche noi capaci di leggere le cose, gli eventi, le situazioni con la stessa grandezza d'animo di Pietro, di Paolo, di Barnaba.